Giovedì 17 dicembre, feria di avvento. Prima lettura. La storia dell'umanità è un mistero scritto da tre volontà. La volontà di Dio, che vuole che ogni uomo sia salvato attraverso l'obbedienza ad ogni sua parola. La volontà dell'uomo, che si sottrae all'obbedienza e porta nella storia ogni veleno di tenebra e di morte, sia fisica che spirituale. La volontà dell'uomo, che si sottomette alla volontà del suo Signore Dio con un'obbedienza senza riserve. La storia di morte, tenebra, corruzione, devastazione, distruzione è fatta da quanti si rifiutano di obbedire al Signore. La storia di vita, luce, benedizione, liberazione, salvezza e redenzione è invece operata da Dio per mezzo di quanti ascoltano la sua voce e prestano ad essa ogni obbedienza. La fede è obbedienza, ascolto, amore nel fare quanti il Signore vuole, comanda, desidera, suggerisce e chiede. Ecco alcuni esempi di vera fede rivelati dalla lettera agli Ebrei. Per fede Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da sacro timore, costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia. E per questa fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di divenire madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa, come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Per fede Abramo, messa alla prova, offre Isacco e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche in vista di beni futuri. Per fede Giacobbe, morendo, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si prostrò appoggiandosi sull'estremità del bastone. Per fede Mosè lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, infatti rimase saldo come se vedesse l'invisibile. Per fede egli celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, perché colui che esterminava i primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede essi passarono il Mar Rosso, come fosse terra asciutta. Quando gli egiziani tentarono di farlo, vi furono inghiottiti. Ebrei 11:1-40. Ogni uomo che sottrae la sua obbedienza al suo Dio e Signore, da creatore di storia di salvezza, diviene un creatore di storia di morte, tenebra, perdizione, idolatria, superstizione, immoralità. Nella discendenza di Abramo, il primo che si sottrasse all'obbedienza al suo Signore Dio è stato Esaù. Ecco cosa rivela la lettera agli Ebrei su questo figlio di Isacco. Perciò rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate dritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppa che non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. Vigilate perché nessuno si privi della grazia di Dio. Non spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa, che provochi danni e molti ne siano conteggiati. non vi sia nessuno fornicatore o profanatore come Esaù, che in cambio di una sola pietanza vendette la sua primogenitura. E voi ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto. Non trovò infatti spazio per un cambiamento, sebbene glielo chiedesse con lacrime. Ebrei 12:17. Anche i primi tre figli di Giacobbe non furono ritenuti degni dal padre di ricevere la benedizione di Dio e trasmetterla. Furono esclusi a causa di gravissimi peccati da essi commessi. Rubene, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la primizia della mia virilità, esuberante in fierezza ed esuberante in forza. Bollente come l'acqua, tu non avrai preminenza, perché sei salito sul talamo di tuo padre, hai profanato così il mio giaciglio. Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli. Nel loro conciliabolo non entra l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio cuore, perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini e nella loro passione hanno mutilato i tori. Maledetta la loro ira perché violenta e la loro collera perché crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Genesi 49:3-7. Il peccato esclude dalla storia della salvezza e della redenzione. Nel peccato mai si potrà essere portatori della benedizione e della grazia, verità, luce del nostro Dio e Signore. Come può un uomo tenebra dare luce, un uomo morto dare vita, un uomo schiavo dare liberazione, un uomo vizio dare virtù, un uomo senza Dio dare il Signore, il Salvatore e il Redentore? Possiamo così affermare che la luce è la via della luce, la verità è la via della verità, la grazia è la via della grazia, la vita è la via della vita. Sia però Rebecca e sia Giacobbe ci insegnano che anche l'uomo è responsabile della salvezza, della verità, della luce e della vita. Salvezza, verità, luce, vita, grazia, ma vanno consegnate a cuori di tenebra, disobbedienza, trasgressione, immoralità, idolatria. Quando un cuore da luce diviene tenebra, prima il Signore lo invita alla conversione, perché ritorni ad essere luce. Se gli appelli del Signore risultano vani, Lui ritira il suo Santo Spirito e l'uomo si inabissa in una stoltezza e insipienza infinita. Leggiamo Genesi 49:2-8:10. Radunatevi, ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre. Giuda, ti roderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi figli, tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale essa appartiene, a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Giacobbe consegna la benedizione ricevuta dal padre Isacco al suo quattrogenito, avendo escluso i primi tre figli per immoralità. Da questo momento spetta a lui custodire e portare nella storia la benedizione. Sarà ora dalla sua discendenza che nascerà colui al quale è dovuta l'obbedienza dei popoli. E nelle parole di Giacobbe, un giovane leone Giuda, che Cristo Gesù è detto il leone della tribù di Giuda. Nella tradizione della Chiesa, Gesù è il leone vincitore della tribù di Giuda. Così recita il brevetto del senatore da Padova. Ecce crucem domini, fugite partes adverse, vicit leo di tribù Giuda, rex Davide, alleluia, alleluia. Ecco la croce del Signore, fuggite parti avverse, ha vinto il leone della tribù di Giuda, la legge di Davide. Alleluia, alleluia. La parola di Giacobbe è avvolta da grande mistero. Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale essa appartiene, a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Noi sappiamo che la regalità in Israele è finita con la caduta di Gerusalemme. Siamo al VI secolo prima della nascita di Gesù Signore. In questi 6 secoli molti popoli hanno cercato di conquistare la Palestina. Al tempo della nascita di Gesù essa era sotto il governo di Roma. Il Messia, il re di Israele, che anche il re dell'universo, sarebbe venuto nella storia quando in Israele non vi sarebbe stato più il regno. Inoltre al re che nascerà da Giuda appartiene lo scettro del comando e anche a lui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Il Messia, ed è questa la verità che va messa nei cuori oggi, non è il re del solo Israele, della sola discendenza di Abramo, è invece il re di ogni popolo e di ogni nazione. È il re universale, re dei popoli, re del tempo, re dell'eternità, re del cielo, re della terra, re di tutto ciò che esiste. Tutta la creazione a lui deve sottomissione e a lui deve obbedienza eterna. Tutta la creazione del Nuovo Testamento confessa questa verità. Ecco cosa canta la liturgia del cielo per i secoli eterni. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti e regneranno sopra la terra. E vidi e udì voce di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriade di miriade e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Apocalisse 5, 9, 13. Veramente, eternamente, ogni ginocchio si deve piegare sulla terra, nei cieli e sottoterra, e proclamare che Gesù è il Signore, a gloria di Dio Padre. Seconda Corinzi 2, 11. Beato chi confessa questa verità, facendolo divenire sua vita per sempre. Lettura del Vangelo. In Gesù Cristo non solo si compiono le parole del giuramento o della promessa fatta dal Signore prima ad Abramo e poi a Davide. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronerà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Genesi 22, 15, 18. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo. Ma non ritirerò da lui il mio amore come l'ho ritirata da Saulo, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Secondo Samuele 7, 12, 17. In Gesù Cristo si compie ogni altra profezia, giuramento, promessa fatta dal Signore Dio ai padri. E lui la discendenza di Abramo, nella quale tutti i popoli devono essere benedetti. Fratelli, ecco io vi parlo da uomo. Un testamento legittimo, pur essendo solo un atto umano, nessuno lo dichiara nullo o vi aggiunge qualcosa. Ora è appunto ad Abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse, non dice la Scrittura e ai discendenti, come se si trattasse di molti, ma è alla tua discendenza, come a uno solo, cioè Cristo. Ora vi dico, un testamento stabilito in precedenza da Dio stesso non può essere dichiarato nullo da una legge che è venuta 430 anni dopo, annullando così la promessa. Se infatti l'eredità si ottenesse in base alla legge, non sarebbe più in base alla promessa. Dio invece ha fatto grazia ad Abramo mediante la promessa, Galati 3, 15, 18. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo costretti a rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quando siete battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenti di Abramo, erede secondo la promessa. Galati 3, 23, 29. Nella discendenza di Abramo entrano anche quattro donne, Tamar, Rachab, Ruth, Bessabea, la moglie di Urialittita. Ognuna di queste donne viene con una sua particolare storia. Tutta l'umanità entra nella genealogia di Cristo Signore. Il peccato, l'inganno, la fede, la morte, l'adulterio, il vizio e la virtù. È una storia che ci rivela che solo per l'onnipotenza del Signore ogni sua parola si compie. Veramente nella genealogia di Gesù dobbiamo confessare quanto il Signore rivela a Geremia. Mi fu rivolta questa parola dal Signore. Cosa vedi, Geremia? Rispose, vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse, hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Geremia 1, 11 e 12. Se il Signore non avesse vegliato, se il Signore non veglia sulla sua parola, le potenze delle tenebre l'avrebbero cancellata, la cancellerebbero senza lasciare traccia di essa. Sempre è stato e sempre sarà il Signore a custodire la parola nella sua verità. Sempre però il Signore si serve di persone che ascoltano la sua voce e consacrano la loro vita all'obbedienza ad ogni sua parola. Leggiamo il testo di Matteo 1, 1, 17. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo, genero Isacco. Isacco, genero Giacobbe. Giacobbe, genero Giuda e i suoi fratelli. Giuda, genero Fares e Zara da Tamar. Fares, generò Esrom. Esrom, genero Aram. Aram, genero Aminadab. Aminadab, genero Naasson. Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Osia, Osia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni, da Abramo a Davide sono 14, da Davide alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Un evento storico deve convincerci come sia stato e sempre sarà il Signore a vegliare sulla sua parola, perché si aggiunga a compimento e realizzazione. Atalia, madre di Agazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Josebba, figlia del re Joram e sorella di Agazia, prese Joas, figlio di Agazia, sottraendolo ai figli del re, destinato alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni, intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia, dei cari e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore, quindi mostrò loro il figlio del re. Diede loro le seguenti disposizioni. Questo è ciò che dovete fare. La terza parte di voi che inizia il servizio di sabato per fare la guardia alla regia. Il terzo alla porta di Sur e il terzo alla porta dietro i cursori farete insieme la guardia al tempio, mentre gli altri due gruppi di voi, tutti quelli che lasciano il servizio di sabato, faranno la guardia nel tempio del re. Circonderete il re, ognuno con l'arma in pugno, e chi tenta di penetrare nello schieramento sia messo a morte. Sarete con il re in tutti i suoi movimenti. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva risposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato, lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono «Viva il re!». Quando sentì il clamore delle guardie del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia, preposta all'esercito, «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto «Non si uccise nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la regia attraverso l'ingresso dei cavalli, e la fu uccisa, secondo Re 11:1-16. La Chiesa oggi così crede e così prega. O sapienza che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e tutto disponi con sovità e forza. Vieni, insegnaci la via della saggezza. Madre della sapienza, confermaci in questa purissima verità e fede. Amen.